Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins.
La vita è Cool Bueno solo quando la prendi Cool Bueno.
Delfine e Delfine in ascolto, benvenuti alla puntata numero 18 della stagione numero 3 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Miami has a Dolphin, the greatest football team. Senza di loro non ci saremmo noi, quindi come sempre apriamo ringraziando Huddle Magazine, il nostro autentico padre ispiratore da più di 20 anni, e The Cutting Edge Radio, il fenomenale contenitore che ospita un numero spropositato di fantastici podcast su quasi ogni sport e argomento e, imperterrito, continua a trovare uno spot anche per noi. La 18ª puntata di Cool Bueno va in scena nel dopopartita di Miami Dolphins contro Falcon. Nell'immediato dopopartita, sarà finita da un poco più di una mezz'oretta la partita. La partita che si è appena chiusa con il punteggio di 30-28 a favore degli Atlanta Falcons. Il record dei Dolphins adesso è di una vittoria e 6 sconfitte. E a commentare con me gara, spunti e quant'altro, in un clima di allegra confusione, preannunciamo che questa sera sarà un po' un'allegra confusione, ci siamo tutti quanti, ragazzi, fatevi sentire.
Eccoci, presenti.
Sarà solo confusione, non può essere allegra, può essere allegra.
Ma allora, rispetto a 7 giorni fa, il mio stato d'animo è abbastanza diverso. Il vostro non lo so, ma vi garantisco che il mio è abbastanza diverso.
Io posso dire che oggi ho visto in campo un futuro Hall of Famer, porta la maglia numero 8 e non si chiama Javon Holland.
Mamma mia, che giocatore. Vogliamo rispondere subito al nostro affezionato ascoltatore Paolo? Paolo ha mandato un tweet durante la partita, in un minuto imprecisato, dicendo: la scelta dei Dolphins di scendere al draft, visto quello che stanno combinando Chase ai Bengals e Pitts ai Falcons, ad oggi pare un grave errore. Voi cosa ne pensate? Io rispondo da parte mia: se avessimo veramente scelto un tight end alla numero 3, avendo già Gesicchia roster, io non oso immaginare cosa avrebbe detto Maurino, e già ne ha detto. Poi, rapidamente, ragazzi, Mauro, ti ho tirato in causa.
Sì, allora, eccomi qua, preso per la giacchetta. Sui draft, più che mai, il senno di poi è una scienza esatta. E se rimanevamo...
Peccato che non lo sia il draft.
Esattamente, e se rimanevamo al numero 3 non era perché il Pitts, probabilmente.
Sono d'accordo.
Anch'io, tra l'altro questa cosa, anzitutto saluto Paolo, questa cosa è stata anche ripresa da Barry Jackson in un tweet abbastanza simile, in quanto dice che, però sposta un pochettino l'attenzione, nel senso che diceva che questo front office ama risorse per un futuro che però non arriva mai, no, in sostanza, quindi si è fatta probabilmente tentare da quelle due famose scelte dei 49ers. Però anch'io sono sulla stessa falsa riga, l'avrei giustificata magari per Sewell a questo punto, dato che in quel momento l'hype era altissimo, ma non tanto per Pizzo Chase, nonostante questi siano dei fenomeni, oggi 364 yard in 2, per cui no, non sono d'accordo, Paolo, sinceramente.
Io tra l'altro leggevo le statistiche che passavano durante la partita e accreditavano Waddle di un numero di ricezioni nelle sue prime 6 partite abbastanza spropositato, quindi a livello di record ogni epoca, cosa del genere. Questa sera Waddle ha ricevuto 7 palloni stasera, 83 yard totali e 19, quindi non è, dai, che adesso non per fare la revisione del draft, ma alla fine il ragazzo non si sta disimpegnando male. Allora, se siete d'accordo, io avrei stilato un breve editoriale. Posso andare, Capovaro?
Siamo d'accordo.
Come sempre.
Ha risposto il capovaro.
Allora, signori, l'analisi iniziale è semplice. È la seconda partita di fila che perdiamo con un calcio allo scadere. Mancava un secondo al Tottenham Stadium, mancavano 3 secondi all'Hard Rock Stadium, però sempre un calcio allo scadere che ci ha condannato alla sconfitta. Due gare, va detto, profondamente diverse. Cioè questa, soprattutto, è stata una gara profondamente diversa da quella che mi ha lasciato prostrato senza forza 7 giorni fa da solo per le strade di Londra a mangiare patatine e a bere Coca-Cola alla ciliegia. Stasera, secondo me, si è visto uno spirito diverso, un play calling diverso, un'esecuzione diversa, poche penalità, ci sono state fischiate oggettivamente poche penalità contro una squadra che è comunque più forte dei Jaguars di domenica scorsa, senza offesa per i tifosi dei Jaguars, e con un attacco, i Falcons, sicuramente ricco di armi e di soluzioni, tra cui il futuro Hall of Famer di cui abbiamo detto. Una settimana fa io ero oggettivamente svuotato, non avevo neanche più voglia di vedere una partita di football, tanto brutta e schifosa, e lasciavo tutti gli aggettivi, era stata la sconfitta di Londra, e tanto male avevo visto la squadra in campo dal vivo, e oggettivamente in campo dal vivo le partite si vedono in un modo diverso, si notano cose che non si notano in televisione. Stasera invece io personalmente non mi sento così, cioè, di sconfitte come questa nella mia storia di tifoso Dolphins ne ho viste tante come questa, e partite che finisce che perdiamo per errori nostri fondamentalmente. Noi abbiamo iniziato bene questa partita, l'abbiamo iniziata con un bel primo drive, e spesso ci capita di fare un bel primo drive. Il primo drive di stasera è stato bellissimo, 7 minuti, 14 giochi, 75 yard, neanche un incompleto, un bel attacco efficiente. Vabbè, running game insomma non ha prodotto tanto, però alla fine i 7 punti sono arrivati, quindi un ottimo primo drive. E poi la difesa, anche la difesa ha cominciato bene, 3 and out subito per Atlanta. Da quel momento in poi sono iniziati gli errori. 2 uomini di linea che abbassano la testa e si fanno fregare sul field goal bloccato. Tua che lancia in una tripla copertura e si fa intercettare in end zone. Javon Holland che si perde Russell Gage sul touchdown di Atlanta a inizio riprese. Robert Hunt che si perde il blitzer sul sack. Preston Williams che droppa un pallone da solo. Austin Jackson, una holding sul 3rd and 1 che ha ammazzato il drive in cui avevamo un minimo di inerzia a favore, era il momento della partita in cui avevamo un minimo di inerzia. Il secondo intercetto di Tua, talmente brutto e assurdo da non poter essere neanche definito. Il roughing the passer fischiato a Davis sul touchdown di Cordarrelle Patterson, l'azione prima del touchdown. Isaiah Ford che fa l'holding nel drive decisivo, a parte che c'era anche nell'illegal formation, c'era anche una penalità prima. Cioè, dopo i primi 2 drive questa squadra inizia bene, ma dopo i primi drive iniziano gli errori. Allora la domanda è: perché questa squadra inizia bene le partite e poi inizia a perdersi? A voi.
No, è bello è che Mauro fa l'editoriale in modo molto preciso, molto pragmatico, però poi la risposta creativa la lascia ai suoi collaboratori.
Certo, io sono democratico.
Esatto, cioè, non c'è una, per ora è troppo difficile dare una risposta a questo. Le partite di football sono create per darti dei dubbi, e quelli che offuscano la mente dei Dolphins in questo momento sono lunghi e di difficile risoluzione. Quindi io credo che semplicemente la squadra non sappia, come già detto nelle ultime 2 puntate, un po' adattarsi alla partita. Il fatto che i Dolphins siano una squadra, potessero essere una buona squadra, è evidente da quello che è successo nel quarto quarto, no? La squadra può tornare in contention con qualsiasi altra all'interno di una partita, può avere 1, 2 quarti e mezzo di buon football, però poi fa quegli errori che consentono agli altri di restare in partita, come è successo ai Jaguars, di andare avanti abbastanza agevolmente, come è successo quest'oggi ai Falcons, e di vincere le altre 4 partite che non ho citato in questo piccolo riassunto. nella NFL devi essere perfetto per vincere una partita, quando non lo sei devi adattarti alla partita stessa. Questo è a tratti complesso per i Dolphins proprio come organizzazione. Se da una parte Waddle va bene, Gesicki inizia a ricevere, Tua a larghi tratti può sembrare un partente NFL, poi magari c'è la linea che si perde un assegnamento, c'è il defensive back che si perde una marcatura e a quel punto la partita va al testa o croce, che nelle ultime due settimane abbiamo perso.
Vai Dario, Luca vai.
Sì, allora io concordo, in realtà l'analisi che fa Dario, che tra l'altro ripete un'analisi che già aveva fatto nelle ultime partite, è assolutamente veritiera, perché questa è una squadra che comincia bene, in maniera particolare è stata una partita davvero piena di, passatemi il termine, di oscillazioni, sia per il nostro quarterback, di cui magari parleremo nel dettaglio più tardi, sia per quanto riguarda l'andamento della squadra stessa. È una squadra che non è in grado, una volta che l'avversario trova le contromosse e modifica leggermente il playbook, oppure perde degli uomini, perché non dimentichiamoci che oggi è stata una partita un po' ricca di infortunio da questo punto di vista. Malcolm Brown si è fatto male subito, Jerome Baker dopo la corsa di Cordarrelle Patterson, non mi ricordo per quando precisamente.
Nel primo, sì. Massimo secondo.
Esattamente. Quando questa squadra si trova di fronte a degli imprevisti che possono essere sistemici, di natura, quindi tecnica, la squadra avversaria cambia playbook, magari non si è più pronti, diventa più creativo, questa squadra va completamente insieme e allora comincia a produrre degli errori anche abbastanza grossolani, che porta naturalmente poi a complicarsi la vita in maniera estrema. Il talento schizza fuori improvvisamente e questo mi fa continuamente pensare che questo sia un problema sistemico e caratteriale, non tanto di talento, quantomeno non solo di talento in certi reparti, per cui fondamentalmente sottoscrivo ciò che dice Dario. Sono curioso di sapere l'opinione di Mauro Clementi.
Anch'io, a dire la verità.
Allora, stasera brucia, onestamente, nel senso che ci sono gli errori e i problemi di questa squadra, come stiamo vedendo già da molto tempo in questo campionato, sono sistemici, non sono di talento nelle posizioni chiave. E parliamo di Tagovailoa secondo me ha fatto due turnover indifendibili, ma gli devo dare il grosso merito che un minuto dopo era presente in campo e non dico che ha recuperato, no, ha voltato pagina e ha fatto quello che ci si aspettava da lui. Il primo intercetto tirato in end zone contro una copertura assolutamente che non era da sfidare, purtroppo ci è costato 3 punti. Secondo intercetto inqualificabile, perché comunque un qualsiasi quarterback un po' più esperto prende un sack in quei casi e basta, si mangia la palla come si dice in gergo e basta. Ma il drive che ha messo in piedi, appena rimesso piede in campo, significa che la solidità di nervi di questo ragazzo, apro e chiudo parentesi, con quello che sta sopportando a livello ambientale, è assolutamente un patrimonio intorno a cui dobbiamo costruire.
E Mauro, scusa, ti interrompo, puntualizziamo anche che questo tre settimane fa aveva le costole rotte e anche adesso non credo che siano proprio a postissimo.
Non solo, ma come ci siamo detti in pretrasmissione, questo ragazzo ha la sua 14ª partita, quindi sostanzialmente
ci arriviamo.
Finito la sua stagione da rookie. E io non voglio dare voti per questa partita, ma è ampiamente una delle migliori partite che ha fatto lui. E io sto dicendo che piano piano, questo ragazzo sta prendendo quota. Purtroppo esistono anche gli errori, nel senso che quegli errori ai morsetti ci sono costati l'esito finale dell'incontro. E per il resto devo notare appunto una ottima partita di Javon Holland e devo comunque dire che con quello già che hanno detto prima sia Mauro che Dario che Luca, attenzione perché Atlanta c'ha probabilmente qualche cosa di simile al prossimo Randy Moss al roster.
Atalanta ha un attacco che a guardarlo da destra a sinistra c'è Matt Ryan a quarterback, Mike Davis e Cordarrelle Patterson, c'è un certo Calvin Ridley, c'è Russell Gage, c'è Kyle Pitts, c'è Eden Hurst, insomma non ha un attacco proprio semplice.
È, poi molto la squadra... chiaro, è molto chiaro perché ti sei liberato del contratto di Julio Jones evidentemente.
Che poi in questo momento la squadra non stia girando come ci si aspettava, vabbè questo è un altro paio di maniche, però è sicuramente una signora squadra, giusto per tornare ai paragoni, non ha certamente su carta non ha quello che aveva Jacksonville la settimana scorsa. Detto così, poi en passant, la butto lì e passiamo oltre. La mia risposta è quella che avevate dato voi già durante la puntata di lunedì scorso, e ne avevamo parlato anche, scusate il disturbo, martedì, non so se qualcuno l'ha ascoltato, ma fondamentalmente questa squadra si perde perché gli manca il fattore esperienza, non c'è una... manca quella leadership, ma neanche leadership, quell'esperienza, non mi viene un sinonimo, che ti fa vedere le situazioni in un certo modo e ti aiuta a superare anche questi momenti, ma manca non solo in squadra ma anche a livello di coaching staff, di personale sulla sideline, un po' a tutti quanti i livelli. Questa è una squadra che, per come è stata concepita, non è stata progettata per passare attraverso la formazione, ma fare la classica formazione learning by doing, cioè vai e lavorando si impara. È chiaro che facendo queste cose ti esponi a dei rischi, però sono cose che si vanno messe in preventivo. È la classica scuola: impari a nuotare, ti butto in acqua, ti tiro il salvagente e impari a nuotare. A proposito di esperienza, mi riaggancio a quello che diceva anche Mauro prima e che ci siamo detti nel fuori onda, per parlare un attimo anche di questo ragazzo col numero 1, perché è un po' di tempo che non ne parliamo più e adesso che è nell'occhio del ciclone mi pare sia il caso di sottolineare. Adesso non ho sotto mano le cifre della sua prestazione di domenica scorsa a Londra, che pure non sono state malaccio, ho sotto mano quelle della partita appena conclusa. Ecco, Tua ha chiuso questa partita con 32 completi su 40 tentativi, non ho la calcolatrice sotto mano, però 32 su 40 è una percentuale che, se non è 80%, poco ci manca, sicuramente è superiore al 75% di passaggi completati. 291 yard,
assolutamente pari all'80% esatto.
Ecco, hai visto. Insomma, 291 yard, 4 touchdown, 2 intercetti e un rating complessivo finale di 109.5. Aggiungiamoci anche 4 corse per 29 yard, tra cui quella che abbiamo citato prima, in cui ha anche fatto male al defensive back che cercava di placcarlo, una corsa fatta con cui ha chiuso il primo down, fatta con delle costole, non dico rotte, ma cioè, sicuramente, signori, le costole non è una cosa che, anche se me le rompo, poi guariscono e non mi fa più male. Non sono cose banali. Ecco, questo ragazzo, come si diceva prima, sono andato a spulciarmi le statistiche. Questa era la 14esima partita da titolare di Tua Tagovailoa. 14esima. Il che vuol dire che, tecnicamente, a livello di gare giocate, non ha ancora completato la sua stagione da rookie. Ora io sfido chiunque ad andare a cercare una partita in cui un rookie Peyton Manning, un rookie Patrick Mahomes, un rookie Aaron Rodgers, un rookie, prendeteci il nome che vogliate, ha lanciato 4 touchdown e 2 intercetti e non è stato crocifisso come è successo a Tua Tagovailoa questa sera su Twitter, sui social, per tutta la partita. E questo è un ragazzo che, come è stato citato nella telecronaca della partita, in questo momento è nel mezzo del ciclone. Perché noi possiamo anche fare finta di niente, possiamo anche ignorare l'argomento perché sappiamo qual è la nostra posizione, la posizione di Culbueno sulla faccenda la conoscete, ma l'argomento Deshaun Watson è sulla bocca di tutti e tutti quanti stanno imperversando. Quindi Tua sta giocando con tutto quanto il mondo sportivo, la stampa sportiva di Miami, eccetera, che lo dà partente perché Miami sta per tradare per Deshaun Watson. E psicologicamente, per un ragazzo di 22 anni, non è proprio il modo migliore per giocare. Ciò nonostante, siamo qui a commentare una prestazione di 109.5 di rating nella quale abbiamo perso 3 secondi dalla fine. Basta, perché sennò faccio un altro editoriale. Andiamo Snake, Mauro.
Allora, sì, rivado sulla partita di Tua. Togliamo i due intercetti perché quelli non sono difendibili. A me è piaciuto e a me sta continuando. Questo ragazzo, secondo me, è in crescita. Riprendiamo la corsa che ha fatto nel drive successivo al secondo intercetto. Ricordiamoci sempre che è reduce da un fermo di 3 settimane per un infortunio assolutamente doloroso, che sta giocando ancora con parecchio dolore addosso. Ha giocato bene, numericamente i dati sono quelli, come presenza nella tasca, come presenza sul campo, come leadership, come stiamo ripetendo sia quando era infortunato che quando è ritornato, stiamo cercando i problemi di questa squadra, non guardiamo al ruolo del quarterback, perché probabilmente è una delle poche cose su cui siamo assolutamente settati. Che poi ci siano delle voci di un altro tipo, noi non ci possiamo fare niente, ma fino adesso, cioè, chiaramente non le possiamo fermare noi da un podcast, tra l'altro italiano, e quindi diretto a un pubblico italiano, evidentemente. L'unica voce ufficiale che abbiamo sentito, da più o meno su cui c'è unanimità di vedute, è che i Dolphins hanno detto che non faranno nessuna mossa fino a che la situazione extracampo di Watson non sarà chiara. Quindi c'è la possibilità che, avvicinandosi la deadline, questa cosa va via. E probabilmente io non ne vedo l'ora, perché in un senso o nell'altro capiremo che cosa fare di quello che ci aspetta nel futuro del campionato, perché la stagione numericamente è andata. Io credo che adesso intorno a Tua si debba fare team building, perché il quarterback c'è. Poi a questo punto dovremo vedere molte altre cose, perché ci sono molte altre cose che non vanno. La linea d'attacco continua ad avere è in lieve miglioramento, ma c'è un'evidente crisi di identità. I linebacker non vanno bene per niente. Ci sono delle cose che vanno comunque migliorate, perché non possiamo dire che una squadra che sta una vinta e 6 perse non ha margini di miglioramento. Sarebbe una cosa, un'affermazione miope e stolta. Okay. Comandante, a lei.
Luca.
Diciamo che alle sfortune di Tua aggiungo anche il fatto che, cosa che non è mai auspicabile per un quarterback rookie, ha cambiato già due offensive coordinator, quindi non è mai, e questo non è mai segno di stabilità. Il mio ragionamento, che si aggiunge a quello di Mauro, più generale, che riguarda un po' la fan base dei Miami Dolphins, che naturalmente per sua stessa natura ragiona in maniera molto emotiva. Tua Tagovailoa è un quarterback che sta dimostrando una solidità mentale ancora prima che tecnica, come raramente a me era capitato di vedere, sottoposto quotidianamente a pressioni esterne, additato dai più come il male dei Miami Dolphins di quest'anno, quando in realtà io lo vedo esattamente come una delle poche note liete, al netto delle 3 partite saltate per infortuna. Cosa c'è da dire di più? Che questo non è assolutamente un problema, e secondo me la fanbase deve rendersi conto di questa cosa, anche perché il vero progetto dei Dolphins Arena, nella misura in cui Tua si dimostra un bust, ma se permettete non è questo il caso. Dario?
No, non è il caso. Tagovailoa settimana scorsa 33/47, un rating di 95.1, quindi diciamo che questa settimana è un passo in avanti rispetto a settimana scorsa. La difesa dei Falcons è, a mio parere, tra una cosa e l'altra è equiparabile a quella dei Jaguars, mancano buoni nomi, quindi secondo me è equiparabile, quindi c'è una vera crescita di questo ragazzo dall'infortunio a adesso. Non sapremo mai come sta veramente con quelle costole, però si sa destreggiare molto bene. Ovviamente, come diceva Mauro Rizz all'inizio dell'intervento, su di lui fa ancora errori, perché come detto è la 14ª partita di un giocatore NFL, che arrivava in questa lega sulla scorta di un brutto infortunio, altri problemi. Uno di questi problemi è anche la squadra in cui gioca, quindi noi possiamo, nella vita possiamo sempre scegliere cosa giudicare delle persone. Vogliamo giudicare il 100 e passa di rating oppure vogliamo giudicare i due intercetti che se settimana scorsa si rivoltavano tutti nella tomba, anche questa settimana i grandi quarterback del passato che sono andati al piano di sopra probabilmente si sono girati anche loro, però hanno anche visto degli ottimi passaggi. Per me Waddle è, tornando all'inizio della puntata, la scelta giusta alla fine che completa questo roster e verrà cavalcato ancora di più in avanti. Gesicki deve essere coinvolto meglio di quanto fatto nel recente passato, perché è un giocatore che con Tagovailoa va benissimo per il tipo di gioco che hanno insieme. E insomma, questa squadra, non guardiamoci attorno, non ha un running game, quindi insomma è tutto più difficile, soprattutto per un ragazzo nella situazione che abbiamo detto di Tagovailoa. Per quanto riguarda la parte emotiva della sua carriera, è stata terribile. Cioè, tu vieni draftato da una squadra, da una squadra che è 0-16, quanto ha finito? 3-13, una roba del genere.
No, 5-11.
5-11.
5-11, bravo. Però che aveva iniziato prendendo 60 punti dai Ravens in quella famosa partita. Vai lì, c'è un offensive coordinator che forse ha passato la soglia della maturità, anche quella normale, che è quella della terza età, forse, e quest'anno ti ritrovi con due offensive coordinator dove di solito gli altri ne hanno uno, senza sviluppare un rapporto con questo offensive coordinator come tutti gli altri grandi nella storia dell'NFL, e fai quello che riesci a fare dietro una linea che abbiamo visto la settimana con la redazione non sono molto lusinghiere, e tiri fuori una buona partita. A Tagovailoa manca quello che io ho detto di volere ai Miami Dolphins: manca un Arthur Smith, manca un allenatore che sia moderno dal punto di vista offensivo, perché una volta che prende quello e instaura un modo di giocare imprevedibile, migliore, che lo utilizza più per quelle che sono le sue caratteristiche, state tranquilli che questo quarterback diventa un top 10 NFL abbastanza facilmente.
Due parole sull'altra metà del cielo. Quest'oggi la difesa non è stata brillante, come spesso capita ultimamente, ma non è neanche stata come la settimana scorsa, nel senso che ha incassato alla fine 30 punti, ma da un attacco, l'abbiamo detto prima, oggettivamente forte, e soprattutto si è fatta portare a spasso da un giocatore che da qui a una ventina d'anni vedremo molto probabilmente con una giacca crema e un busto a Canton, e cioè Kyle Pitts. Cosa si può dire di questa difesa, del fatto che comunque la si giri, dall'anno scorso è un reparto che è regredito, e non solo per il fatto che l'anno scorso Xavier Howard ha fatto 10 intercetti e quest'anno questo che ha fatto stasera non ricordo se è il primo o il secondo, ma non molti di più. Dove si può puntare l'attenzione di più, secondo voi, Dario?
C'è un problema macroscopico in questa difesa, il fatto del completo vuoto che c'è al centro di essa. Linebacker male, inizio la partita malissimo sui placcaggi stessi, cioè proprio tecnicamente questa squadra sta sbagliando i placcaggi. Può succedere, magari è solo un momento, però sono due settimane che non ne prendono uno.
Poi ti lascio continuare. Butto lì una cosa. Il fatto che noi prima dell'inizio della stagione si abbia tagliato Bernardrick McKinney è stato un errore? Avrebbe potuto essere di utilità un giocatore come lui, abile a fermare le corse, un tackle, eccetera? Oppure forse anche no? Così, vai pure.
Se lo chiedi a Dario, io ti dico di sì, ma Dario non l'ha visto allenarsi questa primavera.
No, ma io l'ho chiesto a Dario.
Nel sud della... Sì, Dario ti dice che poteva essere un onesto mestierante per questo corpo linebacker, che ha il problema di non riuscire a coprire sul profondo quando le squadre avversarie, per esempio, fanno una play action, cioè non c'è nessuno dei linebacker che pedala all'indietro, traducendo malissimo l'inglese, e si mette davanti al ricevente. È un corpo linebacker che non eccelle in copertura anche in altre situazioni di gioco, che è un po' dipendente dalla chiamata di un blitz. Quando si chiama un blitz può essere presente sul campo e occupare gli spazi, mentre quando questo non succede si trova un po' sperduto. A parte questo, che evidentemente darà un linebacker al primo giro dell'anno prossimo, se non un linebacker, un outside linebacker, uno dei mille rusher che arriva fuori l'anno prossimo. Oltre a questo, a mio parere, la difesa c'è, è forse meno spettacolare dell'anno scorso. Ci sta anche che gli attacchi studino i tape della difesa, anzi, cosa che succede, e quindi insomma è ovvio che servirebbe un nuovo innesto, quantomeno di morale o anche solo di performance dalla prossima settimana. È questa la differenza che c'è. Non starei a preoccuparmi veramente della difesa. Come per l'attacco, nel senso, Tagovailoa è una vittima di quello che succede sul campo, e esattamente come lui, la maggior parte della difesa lo è. C'è meno di tutto in questa difesa, ma sinceramente non mi porrei un cruccio al di là di quello che abbiamo detto e ridetto in off season e anche all'inizio di questa regular season. Magari si poteva essere un po' più calmi con i taglioni, col falciotto, cioè, perché sto rivedendo per esempio la ricezione nel quarto quarto di Pitts in mezzo al nulla della nostra difesa in mezzo al campo, e sinceramente non c'è nulla da commentare. È ovvio che con un po' più di corpi in mezzo al campo, con un po' più di esperienza, probabilmente gli attacchi non avrebbero avuto tale vita facile come stanno avendo queste settimane.
Luca, sei secondo me, in mezzo allo Snake tu.
Sono sì, assolutamente. Beh, secondo me questa difesa ha un problema di coordinazione, nel senso che è molto meno comunque ordinata rispetto all'anno scorso, un po' più confusionaria. Paga sicuramente la mancanza di notevole esperienza, e a questo punto il rilascio di Van Noy in estate comincia ad assumere i contorni di un azzardo, quantomeno, soprattutto alla luce anche del fatto che non abbiamo poi tenuto Bertrand McKinney per motivazioni ancora poco chiare, ma che probabilmente hanno a che fare con la scarsa adattabilità degli schemi di Boyer. C'è proprio scollamento tra la linea difensiva e la secondaria più profonda. Molto spesso, già Dario ha individuato poco fa due o tre azioni, ma sono azioni fotocopie che sono una costante durante tutto l'anno, di vuoti che si creano lì in mezzo, proprio perché manca quel legame tra un linebacker che magari si sposta più indietro, letture che quindi non vengono eseguite perfettamente. In più, per me non sta performando in maniera eccezionale Jerome Baker, e non dimentichiamoci che su Jerome Baker noi abbiamo puntato tanto, non fosse solo per avergli offerto un'estensione di contratto, 3 anni di 55 milioni se non sbaglio, sto ragionando a memoria, sì, e stanno un pochettino sottoperformando questi tipi di giocatori. Gli altri sono, detto sinceramente, degli onesti mestieranti, da Dion Riley a Scarlett, a anche lo stesso Landon Roberts, tutto sommato. Non dimentichiamoci che, ecco, per concludere direi che invece sono abbastanza soddisfatto, chi di più, chi di meno, chi in maniera più costante, chi sta progredendo in maniera più efficace, delle nostre scelte al draft in difesa. Da Jalen Phillips in linea generale, è chiaro che è un giocatore ancora molto grezzo, ma io trovo che su di lui ci possano essere molte, si possa puntare. A Javon Holland, che oggi ha fatto una partita nella difficoltà del ruolo in quel momento, di notevole spessore.
Sì, al di là dell'errore che ho segnalato prima, quello sul touchdown di Russell Gage, che è stato un classico errore da rookie.
È l'errore da rookie quello,
è stato un classico, classicissimo errore da rookie, assolutamente una buona partita di Holland, che d'altronde sta giocando sempre di più e si vede. Morino, tocca a te, che ci dici?
Eccolo. Allora, durante la settimana io ho letto un articolo, credo, dal sito della CBS, che spiega una cosa molto in linea con quello che ci stiamo dicendo noi tutti, sui due reparti dei Dolphins che quest'anno sono quelli più regrediti, ovvero sia tutta la difesa in blocco e la linea d'attacco. Manca una guida, un veterano di riferimento per settore sostanzialmente, questo è quello che evidenziava l'articolista, nel senso che la linea d'attacco lo scorso anno non che fosse chissà quale potenza dominante, ma con Flowers e Carras ad ancorarla, comunque aveva un suo perché e quindi stava andando in una certa direzione. Quello che sta facendo linea d'attacco quest'anno lo abbiamo visto tutti quanti. La difesa sta pagando, cioè il fatto di aver lasciato andare per motivi meramente economici Kyle Van Noy, e probabilmente è stato un discreto sparo sui piedi, mi sia permesso, semplicemente perché Van Ginkel non è riuscito a riempire non riesce a fornire quell'apporto di esperienza per motivi anagrafici. Tutti gli altri più o meno sono tutti bravi giovani volenterosi. Ci sono dei giocatori che, guardiamo le cose come stanno, e Landon Roberts, che è uno dei soldati fidati di Flores, è un buon situational player, è un buon run stopper. Quest'anno per grazia ha fatto anche un touchdown sul ritorno di intercetto, ma è un giocatore che ha dei limiti, oltre a essere anche abbastanza provato dagli infortuni. Baker, anche lì, io non dico che lo stiamo sopravvalutando, perché comunque è uno che il suolo lo dà sempre. La secondaria sta andando come ci aspettiamo, nel senso che Xavier Howard continua a fare il suo, Byron Jones tutto sommato c'è, però ci sono dei limiti. Javon Holland oggi ha fatto una partita molto buona nel complesso, con qualche errore, ma gli errori sono appunto quelli di un safety rookie, cioè ovvero sia di un rookie nella posizione di campo più nevralgica probabilmente per la difesa. Quindi il fatto di aver voluto mollare di punto in bianco tutta la presenza di veterani in linea d'attacco e in difesa, molto probabilmente è stato qualche cosa che a livello organizzativo si sta rilevando un discreto errore, perché dopo lo scorso campionato tutto ci saremmo aspettati ad oggi, tranne che parlare di una squadra che sta una vinta e sei perse. Quindi sicuramente ci sono dei punti luminosi, come i progressi che sta facendo Tagovailoa, sicuramente ci sono delle cose che ci piacciono, come Gesicki, che è sempre bravo, forte, affidabile, Mac Collins, che si fa ogni volta che viene chiamato risponde presente. Però quello che è successo dallo scorso anno a quest'anno, secondo me, più che un problema di giocatori, è un problema di organizzazione. Le cose non stanno andando nel verso in cui ci aspettavamo dopo l'ottimo campionato scorso. Vai Mauro.
Allora, visto che ci stiamo avvicinando alla fine della puntata, riassumo, guarda, mi pare di poter dire che sì, abbiamo perso, ma stasera stiamo un po' meglio di quanto abbiamo il morale diverso da come ce l'avevamo 7 giorni fa. Non sono l'unico, mi pare di captare questa cosa. La gioia è un'altra cosa, intendiamoci, non siamo ancora nel campo della gioia. Ma non è che io questa sera non ho la voglia di sventrarmi di patatine fritte e Coca-Cola alla ciliegia che avevo 7 giorni fa. Dite che mi fate compagnia.
Sì, sì, io concordo Mauro, concordo perfettamente. Lo stato d'animo anche internamente alla chat di Culbueno è sicuramente più rilassato. Mi cresce l'ansia se pensiamo a dove andiamo settimana prossima.
Bravo, e allora in conclusione buttiamo l'occhio avanti. Allora, il nostro calendario è il seguente. La settimana prossima, aperta parentesi, sarà un caso che è la notte di Halloween, si va a Buffalo. Così, giusto, un posto allegro dove passare la notte di Halloween. Dopo di questo arriva la partita contro i Texans e la settimana successiva i Baltimore Ravens, che tanto amiamo e tanto bene ci hanno fatto nel corso degli anni. Da lì in poi c'è una striscia di tre partite che ci porterà alla bye week, e la striscia di tre partite comprende i Jets, i Panthers e i Giants. Ora, io no, non voglio sbilanciarmi, direi che le speranze per domenica prossima sono, che non so se l'ho già detto, è la notte di Halloween. Le speranze per domenica no, non mi pare di poterne custodire tanto, però da qui alla bye week c'è materiale per, insomma, non dico raddrizzare la classifica, perché abbiamo capito che ormai in termini di classifica la stagione è più di là che di qua, però insomma, per portare a casa qualcosa mi sembra che ci siano, o no? Dario, tu che sei il più silente.
No, mi sembra che Dario non è collegato adesso.
Ah, ecco, ecco perché era silente.
Sì, ha salutato.
Ah, ecco.
Che dici? In realtà, devo essere sincero, io non so cosa aspettarmi, perché questa prima parte di stagione è stata l'insegno è sembrata una grande altalena. Oggi, se devo ragionare con lo stato d'animo di adesso, mi verrebbe da pensare che, fermo restando la partita prossima che ci aspetta e su cui nutro molte poche speranze, credo che ci possano essere i presupposti per raddrizzare quantomeno, o per rendere leggermente meno amara una stagione che era nata sicuramente con ben altri obiettivi. Ecco, io quello che auspico in generale, chiosando un pochettino il tutto, è questo, è che probabilmente lo scorso anno noi abbiamo commesso l'errore di sottovalutare alcune carenze, probabilmente mascherate dalla bella stagione che avevamo fatto. Ora non vorrei, auspico che non si sopravvalutino certe mancanze, per cui non si ragioni in termini emotivi. Questa è una squadra che non è da buttare, questa è una squadra che potrà cogliere ancora delle vittorie quest'anno e negli anni a venire, ma non bisogna commettere l'errore di essere emotivi. Sul record non ti saprei dire, perché quest'anno mi sono aspettato, c'è stato di tutto, ma sai qual è in realtà, Mauro, la data che io aspetto con ansia? Non è una giornata, ma è la deadline, la fine del mercato, perché tutti mai come noi. Quest'anno l'aspetto con un senso di sollievo.
Maurino, a te l'ultima parola.
Ma guarda, io sul discorso sul futuro del campionato, ripeto, è andata così. Facciamo team building, questa squadra ha troppo talento per stare 1-6 in questo momento. E bisogna capire dove bisogna costruire, e io la metto qui pesante, bisogna dare fiducia a Tagovailoa. Perché comunque in questo momento, visto che abbiamo sostanzialmente premuto il bottone next season, in questo momento dobbiamo avere tutto l'interesse a farlo crescere per la next season. Forse si comincia a lavorare da adesso, e anche perché i buchi che abbiamo al roster non sono proprio esorbitanti. Io dico sempre, vado sempre sui miei leitmotiv preferiti, la linea d'attacco. Però per il resto non stiamo messi in maniera poi così vergognosa. Io ripeto, abbiamo troppo talento per avere la classifica che abbiamo. Quindi dopo questo, evidentemente, spunti di meditazione quanti ne vogliamo. Anch'io aspetto la fine della deadline, perché non, della trade deadline, perché non ce la faccio più a sentire questo stillicidio quotidiano. E a volte veramente sembra che abbiamo una fanbase che si merita Jay Cutler, evidentemente, quindi non, su questo vado giù abbastanza diretto, scusate.
Che cattivo! Fantastico.
E allora su questo, Mauro, ti lascio anche l'onore di lanciare la...
sigla!
Certo che come lanci tu la sigla non la lancia nessuno. Allora, chiudiamo... Chiudiamo questa 18ª puntata all'insegna di un filino di luce in fondo al tunnel. Ringrazio ovviamente Dario, che ci ha lasciato in anticipo, chiaramente, e ovviamente Mauro e Luca. Grazie ragazzi.
Grazie a te Mauro, ciao Luca, ciao Mauro.
Ciao, un saluto a tutti, un saluto anche a Jay Cutler, che avevo rimosso.
Ecco, allora salutiamo anche Jay Cutler che Luca aveva rimosso, beato lui, e salutiamo chiaramente anche tutti voi che ci avete ascoltato e che imperterriti continuate a farlo. Vi ricordo, scriveteci Twitter, Instagram, Facebook, la nostra mail, mail@culbueno.it. Arrivate, mandateci le vostre domande, mandateci i vostri pareri, mandateci quello che volete. Io sono Mauro Rizzotto, questo era Cool Bueno. Alla prossima, stay safe e come sempre, fins up!